Parte decima. Bagliori. 1. Alla possibilità che Enrico Acrisles fosse l'assassino del padre, De Vincenzi non aveva mai creduto, e tantomeno credeva ora, dopo l'accusa di Merani. Fece cenno a Sani di andarsene e sedette di fronte al conte. «Immagino che avrete qualche prova per accusare Enrico Acrisles di parricidio. Ce n'è bisogno? Chi poteva avere interesse a uccidere il vecchio che era pieno di denari fino al collo? Chi ha avuto la facilità di avvicinarsi al padre senza che questi si mettesse in sospetto? Non avete mai veduto Enrico Acrisles dopo la scoperta del cadavere? Il suo era il contegno di un colpevole. Bene. Il nulla. Molte altre persone di quelle che si trovavano ier sera nel bar del Londra avevano interesse a uccidere il marchese Acrisles. Come lo sapete? Lasciamo andare, conte. Intanto, per cominciare, anche voi qualche piccolo interesse potevate averlo. Sobbalzò. Io? Spiegatevi immediatamente. Non eravate suo debitore per una cifra ragguardevole? O non dico che lo abbiate ucciso per non restituirgliela? Merani si era fatto livido. Chi vi ha detto? Cominciò, ma cambiò subito tattica. Sì, è vero. Dovevo ad Acrisles 225.000 lire. Me le aveva prestate in 3 riprese. Io ho avuto forti perdite in borsa 2 mesi fa e non avevo denaro liquido. Ma la mia proprietà in Brianza, la proprietà di mia moglie, garantiva a sufficienza il suo credito. Contavo di realizzare entro questo mese e di rimborsare il vecchio, e dovrò farlo ugualmente, dopo tutto, anzi, dovrò farlo subito. Come vedete, la morte di Acrisles non mi ha portato alcun beneficio. De Vincenzi assentiva compiacentemente col capo. Certo, tutto sarebbe chiaro senza l'improvvisa complicazione del duello. Tutto sarebbe chiaro, però, se voi poteste spiegare come mai, per un prestito di tale entità, vi siate rivolto a un estraneo, conosciuto da pochi giorni e in modo assolutamente accidentale. Sì, l'apparenza mi accusa, commissario. E questo è stato il mio tormento fin dal principio. Fu Acrisles a offrirmi quel denaro. Lo avevamo conosciuto con mia moglie. Rizzò il busto e pronunciò con fierezza. È utile, sappiate, commissario, da che ormai le cose sono giunte a un punto che sarebbe ridicolo far come lo struzzo e nascondere quel che tutti vedono e vedranno. Dovete sapere che io mi sto dividendo da mia moglie. Abbiamo iniziato stamane la pratica di separazione. È per questo che siete andati dall'avvocato Viotti? Sapete anche questo? Sì, per questo. Tacque qualche minuto. Si mordeva nervosamente il labbro, era fremente. Non continuiamo su questo argomento, volete? Debbo essere io solo giudice della condotta di mia moglie e l'onore dei Merani so difenderlo. Certo. L'onore dei conti Merani deve esservi caro. Tutto sta a vedere se, per difenderlo voi, non abbiate ceduto. Che cosa intendete? Oh, conte, la realtà l'avete guardata in faccia, voi per primo. Ieri sfidaste Enrico Acrisles. Ebbene? Il marchese Arturo Acrisles si opponeva al duello. E avrebbe certamente potuto impedirlo, sollevando uno scandalo, se avesse rivelato a tutti che era vostro creditore e se vi avesse obbligato a restituire il denaro prima di battervi. «Sì», mormorò. Adesso era affranto, gli si leggeva lo spavento negli occhi. «E invece il marchese Arturo Acrisles è morto. Tirate voi le conclusioni». «Ma è pazzesco! Io non ho ucciso Acrisles!» Come avrei fatto ad avere l'acido prussico su di me? L'assassino lo aveva, è un fatto. Ma io? Io ho sfidato Enrico Acrisles nel pomeriggio, appena conosciuto. Sì, insomma, fu nel pomeriggio di ieri. Lo attesi qui giù, nell'atrio, e gli dissi poche parole. Egli mi comprese subito. Non pensai affatto in quel momento che ero debitore di suo padre. Ammetterete che avevo ragione d'essere abbastanza turbato per non pensarci. Poi nessuno mi disse nulla fino a sera. Ritenevo il vecchio un gentiluomo che avrebbe compreso la mia posizione. Perché avrei dovuto meditare un delitto e procurarmi in tempo il veleno? Non lo feci, e iersera, quando si interruppe, la paura e lo smarrimento gli facevano lanciar sguardi attorno come una bestia presa al laccio. «Andate avanti, conte», gli disse con dolcezza De Vincenzi. «Andate avanti, oramai è soltanto guardando la situazione in faccia che potrete superarla». «Ieri sera quell'uomo maledetto, perdonatemi, è morto, lo so, ma da vivo era un ignobile individuo. Ieri sera, quando gli parlai alle 21:30, prima che cominciasse il giuoco, lui mi disse, sì, mi disse proprio quello che mi avete detto voi. Vi confesso che vidi rosso. Mi era materialmente impossibile raccogliere 225.000 lire in poche ore. Lo pregai e lo minacciai. Vidi che era inutile tutto e mi allontanai da lui. Potete immaginare in quale stato? Ma non l'ho avvelenato. Non l'ho avvelenato perché non avevo il veleno a mia disposizione. Non potrete mai dimostrare che io lo avessi. Infatti, non posso ancora dimostrarlo. Ma siete ugualmente sicuro che il veleno non lo avesse la contessa? Sussultò. Se possibile, impallidì ancor di più. Marga? No. Come fate a pensare una cosa simile? De Vincenzi rispose con un'altra domanda. Dopo lasciata vostra moglie da Mottura questa mattina, che cosa avete fatto? Questa mattina? Perché? Perché mi fate una tale domanda? Balbettava. Era in uno stato di agitazione estrema. Piccole gocce di sudore gli imperlavano la fronte. Perché proprio nelle ore in cui voi siete stato fuori dell'albergo, dalle 10 alle 12 per essere esatti, qualcuno ha ucciso Fabio Pigeon. Ucciso Pigeon! Lo stupore atterrito di Merani fu così sconfinato e così apparentemente sincero che De Vincenzi si trovò di fronte a questa sola alternativa. O quell'uomo era un commediante fuori classe o era innocente. E non sapendo decidere, cercò di non dargli tregua per condurlo a tradirsi. «Avete un'automobile, conte?» «Ma sì. Dove la tenete?» «Nella rimessa dell'albergo.» «L'avete adoperata stamane?» «No, assolutamente no.» «Vedo. Ma non mi avete ancora detto che cosa avete fatto dalle 10 alle 12.» Lo guardò con occhi allucinati. Poi disse con voce afona, terribilmente inespressiva, nella sua mancanza completa di inflessioni. «Non ho fatto nulla. Ho passeggiato senza una meta. Nessuno forse mi ha veduto e io non ho visto nessuno. Non ho un alibi.» 2. L'ora che seguì fu per De Vincenzi di un'attività febbrile. Lasciò Merani nel salottino, sotto la guardia di Sani, e si precipitò al telefono. Parlò col questore. Aveva bisogno di avere le mani libere per qualche ora e di poter disporre di un numero di agenti maggiore di quelli della squadra mobile. Chiese che gliene fossero mandati 5 al Continentale, scelti fra i migliori. «Che cosa state fabbricando, De Vincenzi?» «Tento di stringere le viti anch'io, commendatore. Ma voi non potete comprendere. Spero di potervi spiegare tutto fra poco. Volete darmeli questi agenti?» «Certo, ve li mando. E avete bisogno di altro?» «Sì. Fate telefonare a tutte le rimesse di automobili della città, cominciando da quelle del centro, per chiedere se stamane hanno dato in affitto per qualche ora una macchina. Se lo hanno fatto e se le ore concordano, la macchina avrebbe dovuto servire dalle 10 alle 12. Occorre farsi dare i connotati di chi l'ha presa in affitto e far mettere la macchina a nostra disposizione.» «Sarà fatto. E poi?» «Pregate Dio di illuminarmi, commendatore. Soltanto con l'aiuto del lampo divino troverò la spiegazione di questo imbroglio.» Dall'altro capo del filo il questore sorrise, prese un garofano dal bicchiere e lo annusò. Quando ebbe deposto il ricevitore, disse: «Io mi ostino a cercare il profumo nei garofani che non ne hanno, purché De Vincenzi non faccia altrettanto». Poi vide due lunghi telegrammi sul suo tavolo e fece un gesto. «Glieli manderò», disse, e premette il bottone d'uno dei suoi numerosi campanelli. Intanto De Vincenzi aveva ordinato a Sani di non muoversi dall'atrio. «Verranno 5 agenti, io torno subito e ti dirò come devi disporne». Corse alla rimessa dell'albergo che si apriva in via Andegari. L'auto del conte Merani, una Alfa Romeo carrozzata Spider, non era uscita da 3 giorni. Constatò lui stesso che era assolutamente pulita e immacolata di fango e di polvere. Tornò al Continentale. I 5 agenti non erano ancora giunti, ma lui aveva qualche altra cosa da fare. «Hai avuto risposta da Carmelo?» «Non ho potuto parlargli, era fuori. Deve stare continuando la filatura di Blitz». De Vincenzi rientrò in cabina, chiamò il palazzo. Carmelo c'era. «Sono tornato adesso, dottore. Mi ha fatto girare tutta la mattina». «Mi darai dopo i particolari. Adesso che fa?» «È salito in camera». «Ebbene, vagli a dire che ho bisogno di parlargli. Invitalo a seguirti e conducilo qui al Continentale. Che io ci sia o non ci sia, quando arrivate, fate indicare dal portiere un salottino, ce ne sono 3 o 4. Scegli il più isolato e aspetta me. Chiaro?» «Sì, dottore». «E se ti offre un altro sigaro, non prenderlo, potrebbe accusarti di esserti fatto corrompere». Troncò le giustificazioni affannate del povero agente riappendendo il ricevitore. I 5 agenti erano arrivati e formavano gruppo in mezzo all'atrio, con manifesta disperazione del portiere e del direttore. Quei 5, infatti, apparivano abbastanza discordanti con l'ambiente. Quando videro il commissario, uno dei 5 avanzò e gli porse un plico. Aperta la busta, De Vincenzi si trovò fra le mani 2 telegrammi. Erano in cifra, ma a matita. Sotto ogni gruppo di numeri era scritta la traduzione. «Risposta a vostro dispaccio numero 10.537. Gibbs Broxley e Anthony Blitz dimessi da Sing Sing 5 mesi fa. Stop. Racketeers di stupefacenti. Stop. Blitz, sospetto di assassinio, ha evitato condanna per mancanza di prove. Stop. Imbarcatisi con falsi passaporti, ma non esistono ragioni chiedere estradizione. Stop. Direzione Generale Polizia Stato di New York. Risposta a vostro dispaccio numero 10.536. Marchese Arturo Acrisles, ritenuto industriale affarista, equivoca molteplici attività. Stop. Suo nome legato scandalo oppio cocaina luglio 1937. Stop. Non luogo per mancanza di prove. Stop. Affare complesso e delicato. Stop. Chiedere informazioni stati Georgia, California, Arizona. Stop. Consigliamo vigile prudenza perché è individuo abilissimo. Stop. Vi preghiamo tenerci informati, sempre pronti a coadiuvarvi. Stop. Colonnello Wyman, quartier generale, Polizia Stato di New York. De Vincenzi piegò i telegrammi e se li mise in tasca. Pensò che l'omissione commessa nel non chiedere informazioni anche di Pearl Selsir Kader era grave, ma a ogni modo riparabile. Chiamò Sani. «Ti lascio i 5 agenti. Non dirai di mancare di uomini. Desidero che il conte Merani, la contessa, Gibbs Broxley e Enrico Acrisles siano sorvegliati strettamente e continuamente. Inutile ricorrere a stratagemmi. Metti un agente a ognuno delle loro camere e falli seguire ovunque. Anzi, impedisci che escano dall'albergo. Se Broxley protesta, dichiaralo in arresto. È illegale, ma avremo sempre tempo di dire che si tratta di un errore. Tu dirai che non mi hai capito e io dirò che mi sono male spiegato. Tra poco sarà qui Blitz, accompagnato da Carmelo. Fagli entrare in uno di quei salottini e lascia che vi rimangano. Carmelo sa quel che deve fare. Tu rimani col conte Merani e non abbandonarlo un minuto. Hai paura che fugga? Chiese Sani un po' ironico e un po' allarmato. Forse, ma non nel modo che credi tu. Stava già per uscire dall'albergo quando tornò indietro. Hai una lampadina tascabile? È già buio. Uno degli agenti gliela diede. 3. Il tassì di De Vincenzi andava a velocità ridotta, sobbalzando ogni passo, affondando nelle buche, spinto dal motore e dalle bestemmie dell'autista. La nebbia era calata su San Siro e su Trenno, e le tenebre con essa. La macchina procedeva a fari accesi. Finalmente, davanti ai fanali, si parò un'ombra nera. De Vincenzi scese. «Dov'è il cadavere?» Tre uomini con apparenti indubbi segni di assideramento lo piantonavano. «È lì, commissario. È venuto il giudice istruttore col medico. Ha dato il nulla osta. Aspettavamo voi.» «Voleva dire: il cielo vi benedica. Ce ne avete messo del tempo a venire.» De Vincenzi diede un'occhiata al corpo. Il volto placido di Fabio Spigeon appariva placido ancora. Semmai, nei suoi occhi vitrei, si leggeva una grande sconfinata meraviglia. La pallottola della rivoltella doveva essere stata per lui una ben triste sorpresa. «Lo hanno frugato?» «Ecco, commissario, il passaporto al nome di Pigeon, il portafoglio col denaro, altri oggetti. E poi, nella fodera del cappello, abbiamo trovato questa.» Era una lettera. Non aveva voluto distruggerla, il buon Pigeon, perché senza dubbio meditava di continuare il ricatto, servendosi anche di quella missiva. Si era limitato a nascondersela sotto la fodera del cappello. 25.000 lire vi farebbero comodo, ma i piccioni debbono saper volare. Un amico. Questo qui non aveva saputo volare, ma neppure il suo assassino. Forse... Con la lampadina si mise a osservare il terreno. Impronte di ogni genere, naturalmente, e nessuna portava scritto il nome di colui che aveva fatta la festa all'americano. Ma De Vincenzi non cercava impronte di scarpe. Ispezionò la stradetta, risalendola e poi tornando fino al tassì fermo e oltre. Sì, un'auto era passata per di lì e aveva affondato le ruote nel terreno. Le impronte erano interrotte in più punti, cancellate o sformate da altre impronte posteriori, ma finalmente riuscì a trovarne un tratto abbastanza lungo, senza soluzione di continuità e perfettamente netto. La nebbia lo avvolgeva, l'umidità gli penetrava nelle ossa. Le ruote dell'auto erano lisce, unite. Una maledizione di ruote senza segni particolari. Ne trovò uno, tuttavia. Una profonda intaccatura che nell'impronta risultava a rilievo e che si ripeteva tre volte a uguale distanza per tre giri della ruota. Quell'auto, quindi, aveva una delle sue due gomme di destra con un'intaccatura, una corrosione forse, abbastanza profonda. Si rialzò. Non rimaneva adesso che da trovare la macchina con quella gomma segnata. La lettiga... È sul piazzale di San Siro che aspetta, commissario. Andatela a chiamare e fate portar via il morto. Lui risalì nel tassì, che per fare marcia indietro ebbe bisogno di un'altra e più veemente giaculatoria dell'autista. Così Fabio Spigeon si era fatto ammazzare perché aveva abboccato all'offerta di 25.000 lire, evidentemente fattagli in cambio del suo silenzio. Pigeon doveva aver veduto mettere il veleno nel bicchiere di Arturo Acrisles. Chiaro e netto tutto ciò, ma chi era colui che Pigeon aveva veduto? 4. Prima di tornare al Continentale, De Vincenzi si fece condurre a San Fedele. Aveva bisogno di qualche minuto di riflessione, solo, chiuso nella sua stanza d'ufficio. Molte volte quella stanza calcinosa era stata la sua ispiratrice. La trovò con l'odore caratteristico del fumo raffreddato. La stufa, se Dio vuole, era spenta. Sedette al tavolo e si prese la testa fra le mani. Non si era tolto il cappello e teneva il pastrano abbottonato. Erano le 6:30 precise. Quando si alzò, mandò un sospiro, si aggiustò il cappello. Non aveva altra speranza che in un errore di quelle 3 persone. Se una sola di esse si tradiva, le avrebbe avute tutte e 3. Perché lui era giunto alla conclusione che le persone implicate nei 2 delitti non potevano essere che 3. Una aveva avvelenato il marchese, una aveva ucciso Pigeon e l'ultima aveva dato a lui un colpo sulla testa per impadronirsi delle lettere. Pensava a questo e stava per uscire quando il telefono squillò sul tavolo. 5. Il questore lo stava vanamente cercando al Continentale, quando lo avevano avvertito di averlo veduto entrare nel suo ufficio. Adesso gli comunicava che la rimessa di auto Vittoria in Viale Regina Elena aveva affittato una delle sue macchine la mattina alle 10. Ad andarla a prendere era stata una donna, che l'aveva poi ricondotta alle 12:15. Il padrone della rimessa attendeva De Vincenzi per dargli ogni informazione possibile e per mostrargli l'auto. In piazza San Fedele De Vincenzi salì in un altro tassì e andò in viale Regina Elena. Vide subito la macchina nel cortile. Era una Fiat utilitaria con la carrozzeria chiusa. L'avevano lavata e ogni traccia di fango e di polvere era sparita. Entrò nell'interno e si mise a osservare i cuscini e il pavimento della vettura. Nulla. Ma il sedile e i cuscini erano di cuoio nero, lucido, e se anche il sangue di Pigeon li avesse macchiati, l'assassino avrebbe potuto anche solo con un fazzoletto bagnato far sparire ogni traccia su di essi. Dopo passò alle gomme. Fu tutto un lavoro. Dovettero alzare la macchina col cricco e lui fece girare lentamente le ruote, osservandone i copertoni centimetro per centimetro. Finalmente, sul copertone posteriore destro, trovò l'intaccatura. La gomma appariva profondamente corrosa per la lunghezza di una decina di centimetri. Nessun dubbio, quella era la vettura con cui avevano condotto Fabius Pigeon a Trenno e dentro cui, con tutta probabilità, l'uomo era stato ucciso. «Descrivetemi la donna che è venuta a prenderla in affitto». Il padrone della rimessa, un omettino magro e bilioso, col viso e le mani color verderame e una barbettina da capra, rada e filamentosa, uscì dal suo sgabuzzino di vetro, nell'interno del secondo cortile coperto, e andò a mettersi davanti a De Vincenzi. «Mi sequestrate la macchina?» «Ho paura di sì. Per quanto possa anche darsi che il giudice istruttore faccia meno del sequestro, limitandosi a prendervi copertone». Tutto dipenderà da che cosa? Non vi riguarda, amico mio. Ditemi chi era, se lo potete, e com'era fatta la donna che è venuta a prendere la macchina. Ecco i miei guadagni. Riesco a dare in affitto una macchina dopo una settimana che non si è visto un cane e se il signore c'entra la questura. Ah, benedetto Iddio, c'è da farsi passare la voglia di stare al mondo. Non fatevela passare perché non ne vale la pena e parlate, non ho tempo da perdere. Tra un lamento e un'imprecazione, l'omettino disse che la donna doveva essere straniera. Parlava una lingua accidentata, un po' esprimendosi in francese e un po' in inglese. Lui, il padrone, conosceva il francese perché aveva gestito un garage a Liegi. La donna aveva chiesto la macchina per 3 o 4 ore. Che doveva andare a Pavia e non voleva andarci col treno. «Ma chi guida?» «Io», aveva risposto. Lui non la conosceva e le aveva chiesto un deposito di 500 lire e 200 lire per le 4 ore. La donna, cavato il denaro dalla borsetta, aveva atteso che avessero fatto il pieno di benzina e se n'era andata. Non era ancora alla 1 che la macchina, sempre guidata dalla stessa persona, aveva fatto ritorno all'ovile, assai infangata, ma insomma senza guasti. Lui aveva restituito il deposito e la donna era scomparsa. Qui tutto, e il commissario poteva benissimo tagliar la corda se aveva fretta. «Credete proprio che sia tutto? E la patente?» «Vi siete fatto mostrare la patente per affidare un'auto così alla prima venuta?» Ah, la patente. Dio mio, se dobbiamo badare a tutto non si mangia. Mi è capitato un lavoro e l'ho preso. Sta bene, di questo parleremo a suo tempo. Era giovane, bionda, bruna. Com'era, insomma, questa straniera? Che so fare ritratti io? Una donna era. Aveva un cappellino nero a campana che le copriva mezza faccia e portava gli occhiali. Una pelliccia grigia di quelle che usano adesso. Ma giovane, bruna? Giovane, e chi lo sa? Vi ho detto che tra gli occhiali e il cappello non mostrava che il naso. Vecchia non era di certo, grassa neppure. Magra dunque, molto magra. Ma Sant'Ambrogio, come faccio a dirvi quanti chili pesava? La pelliccia la faceva più grossa, indubbiamente, e quel che si vedeva del volto era piuttosto magro. Non gli cavò altro, ma si contentò. La donna con gli occhiali poteva benissimo rientrare nella sua teoria, a meno che dopo non fosse risultato... Bene, questo in parte era ancora affar suo. «Se la vedeste senza occhiali, senza pelliccia e senza cappello, la riconoscereste?» «Che ne so, fatemela vedere e ve lo dirò!» De Vincenzi risalì in tassì e rimase qualche minuto assorto. L'autista, con la testa girata all'interno della macchina, lo guardava. «Dove?» «Ah, sì, vai al Continentale!» Quanti erano gli elementi che gli mancavano? Molti, e almeno due essenziali.